Chissà se tra i nostri spettatori c'è qualcuno che si ricorda di aver riportato delle videocassette in un videoclub, magari in ritardo.
In ritardo sicuramente, come i libri in
Sì,
biblioteca.
sicuramente. Poi arriva lo streaming. Ben ritrovati.
Ciao.
Buonasera. Allora, 8 ottobre. Che suona anche bene,
8 ottobre
8
proprio.
ottobre. Nel 1960, l'8 ottobre, nasce Reed Hastings, il fondatore di Netflix. Netflix, vabbè, non ha bisogno di
Ma sei
presentazione,
sicuro?
diciamo, che era nato nell'8
Non
ottobre o
ho che conoscono
che non so leggere.
Netflix.
Penso di sì, probabilmente non conoscono in tanti l'esperienza di entrare in un videoclub che, diciamo, Netflix portò poi alla fine,
Sì, no,
interrompo. Allora, 1997 viene fondato Netflix, fino al 2006 però non si occupa di streaming perché noleggiava DVD. Noleggiava DVD e ad un certo punto anche iniziò a fare anche streaming, insomma, faceva le due cose insieme. Abbiamo anche ho recuperato la home page,
bellissima
la
homepage.
bellissima home page di allora di Netflix, che non aveva ancora nemmeno il logo di
L'avrei
adesso.
lasciato così,
E
guarda.
questo,
No,
beh, questo era nella fine degli anni 90,
era già ordinato, non
era
c'aveva
così.
robe lampeggianti o...
Sì,
Strano.
era comunque
Avrei fatto un disco
professionale.
che gira o una cassetta che...
Qualcuno, una GIF animata di qualcuno che cammina, sì. È buffo vedere che queste qua ad essere 99, sì, poi siamo nel 99, quindi era già partito da un paio di anni e si pubblicizzava Armageddon,
Ah, è vero.
Blade c'era e pubblicizzavano il noleggio del DVD a prezzo unitario. Qua si dice nella homepage, mi sembra 4,99 dollari, se leggo bene, un po' sfocato lo screenshot, per avere il noleggio. Il noleggio avveniva a distanza comunque. E si sceglieva il film che si voleva vedere, arrivava per posta, pagando appunto questi 4 dollari, e poi si poteva restituire gratuitamente perché arrivava in una busta, insieme ad una
Sì,
busta
ma
preaffrancata,
è
diremmo
comodo. Io
noi.
andavo a prendere invece le cassette da piccolissima con mia sorella e poi i DVD anche poi da più grande. Comunque, quasi fino all'adolescenza.
Eh sì, anch'io andavo nella videoclub con mia mamma e c'era questa esperienza di scegliere il film tra tutti quelli esposti ed era una cosa anche carina, si camminava tra queste corsie piene di custodie di videocassette, poi DVD, e si sceglieva e poi bisognava ricordarsi di
Sì,
riportarlo.
questo è il problema
Bisognava
grosso.
ricordarsi di riportarlo, infatti, diciamo, la leggenda dice che il buon Hastings ebbe l'idea di Netflix proprio dopo che si era trovato a dover pagare 40 dollari di multa
Sì.
a Blockbuster, in questo caso, perché si era dimenticato di riportarlo. Poi lui ha detto che in realtà non era proprio così, che era una leggenda, che non è vero. Comunque, diciamo, ci piace pensare che
Sì,
sia
io ho
quello.
un'amica che forse ha dei DVD che sono rimasti perché ha chiuso il negozio nel frattempo. Lì ha avuto una fortuna che proprio in concomitanza
Se
fosse
l'è tenuti
successo quello.
a
Sì,
quel
sì.
punto. E arrivava questa busta, era una cosa molto buffa in realtà pensarla adesso, arrivava questa busta preaffrancata con cui dopo aver visto il DVD si metteva dentro la busta e si spediva indietro a Netflix.
Bellissimo.
A quel punto si poteva, in realtà finché era a pagamento se ne potevano avere più di uno.
Sì.
Poi ad un certo punto Netflix iniziò già con l'idea del all you can view, in questo, no? All you can watch. E era partito con questa offerta. Questo era il sito di Netflix, qua molto più avanti. Siamo nel
Sempre
2008,
bellissimo.
credo. Beh, già c'è il nuovo logo, cioè il logo
Sì,
che più o
dai,
meno è
sì.
quello
No, questo no,
attuale.
effettivamente è molto moderno, intorno.
Molto americano come
Sì,
design,
con la fritria, queste
con le
robe lì,
scritte
sì.
grosse, eccetera. Ed era già partito qua con la doppia offerta. Quindi erano partiti con lo streaming, ma intanto si potevano ancora noleggiare i DVD, ma con formula. Appunto, all you can watch, quindi si pagava un forfait di quant'era? Non si
Sto
legge.
vedendo.
Comunque si pagava un forfait e si potevano noleggiare tutti i DVD che si volevano. Se ne poteva tenere uno, due o tre contemporaneamente a seconda di quanto si pagava, un po' come adesso con la qualità di streaming, la quantità di persone che possono accedervi, e il sistema però era esattamente lo stesso.
Figo.
Il sito invece di Netflix di oggi lo conosciamo tutti, quindi
poi anche il rumore iniziale che non farò.
Allora, nel settembre del 2000, un'altra cosa interessante, Blockbuster proprio offrì a Netflix 50 milioni di dollari per acquisirlo. Era una bella mossa da parte di Blockbuster, perché diciamo oggi
ha previsto il futuro.
Oggi sì che non guarderemmo Netflix, guarderemo Blockbuster in streaming. Netflix rifiutò e dal punto di vista di Netflix ha fatto bene, perché oggi vale a un equity di circa 25 miliardi di dollari.
Direi che è andata bene.
Ci ha guadagnato, diciamo. E quindi auguri a Reed Hastings, che adesso non ha più cariche reali in Netflix.
Sì, grazie a lui guardiamo le serie in una botta sola ormai, tipo 5 stagioni in una notte, bam! Cioè, anzi non c'è mai abbastanza adesso, perché ogni volta che cosa guardo mo? Che prima avevi la cosa di aspettare, così una puntata ti bastava, invece adesso...
Sulla qualità magari c'è qualche volta qualche dubbio. No.
Prima stagione va sempre bene, poi la seconda sempre un po' così, la terza torna e poi...
Sempre il disastro a volte. Parliamo di tutt'altro oggi, abbiamo un'agenda abbastanza ricca, quindi andiamo veloci.
Lo sguardo per dire non tergiversare troppo.
Non divaghiamo.
Va bene.
Già questa intro è stata un po' lunga, quindi... Allora, parliamo adesso di uno studio di architettura per cui tu ti sei occupata di
sì, è molto
fare
semplice in realtà.
Poi parleremo di un sistema di... Anzi no, prima ancora dello studio di architettura, vediamo un attimo un'anticipazione di Vicenza.
Ah, è vero.
Della fiera di Vicenza, una cosa carina da vedere, abbiamo filmato. Poi studio di architettura, poi parleremo di un sistema di voto online che ho realizzato tempo fa, che sto seguendo. Poi problemi di sicurezza su un sito,
creazione degli account più che altro,
del solito Tre Dragon Store di cui parliamo molto spesso.
Sì, Massimiliano,
speriamo
ci
Massimiliano
siamo,
ci segue sempre,
sì, perché così almeno spieghiamo cosa stiamo facendo per te.
Così risparmiamo una mail, no? Facciamo
sì,
uno
sì,
streaming.
Sì, no, perché lui voleva venire in ufficio, così almeno gli spiego. E
così lo blocchiamo subito, non venire, adesso ti diciamo tutto. Sì.
No, non è vero, dai.
E chiudiamo con ReCAPTCHA, perché ci sono altre bad news su ReCAPTCHA. Ultimamente ReCAPTCHA ha soltanto cose brutte che succedono. Sì. Sistema di protezione anti-spam di Google che sta facendo arrabbiare tutti. Ok, allora partiamo subito. Allora, Vicenza, intanto vi ricordiamo che, come indicato per chi ci vede in video nel nostro angolo in alto a sinistra, 28-30 ottobre saremo presenti a ANT, Automation and Testing, la fiera dell'industria
e l'automazione
che si tiene a Vicenza, e porteremo alcune cose. Porteremo naturalmente una demo di tutte le cose che facciamo, che in modo da discuterle dal vivo.
Ti mi metti in demo, tu.
Compresa anche Eugenice sarà, quindi anche lei sarà in modalità demo.
Poi penseranno tutti che sono una segretaria, un host, cioè sì, mi beccherò tutte le cose che
modo.
Mi faranno arrabbiare tantissimo.
Il titolare, non posso parlare col titolare, sempre la stessa storia. Tra le varie cose che porteremo, ne abbiamo già accennato qualche settimana fa, ci sarà un'app per smartphone fatta apposta per la fiera, che vediamo adesso tra poco in beta, diciamo
tra poco sui vostri schermi,
tra poco, no,
tipo Netflix, così
gettate
rimaniamo
il telecomando. collegata ad un sistema vecchio e un altro ancora più vecchio, proprio per far vedere come siamo in grado di far parlare sistemi che non c'entrano niente uno con l'altro. Quindi dal 2025, un sistema del 2025. In questo caso, che vediamo adesso tra poco nel filmato, il mio telefono direttamente.
Wow.
E fino ad arrivare al 1983, mi sembra, con il Videotel, usato come terminale. Allora, vediamo intanto, tanto che ne parliamo, facciamo scorrere il video che tanto non ha audio, spero che non abbia audio. Perché...
Se no potrebbe essere un problema.
Anche perché mentre lo stavo registrando tu chiacchieravi sotto, quindi... Speriamo che non senta l'audio, non penso perché è chiuso. Allora, vedete qua, questo è lo schermo del mio telefono che inquadra vari oggetti di diversi colori e identifica in modo immediato il colore che sto inquadrando. L'identificazione viene fatta sul mirino che c'è al centro dello schermo. perché avevo provato a fare una media di tutti i colori, però veniva sempre un po' sfocato, no? Perché bisogna inquadrare proprio grande il prodotto che si va a scannerizzare.
Poi
diciamo,
è più femminile, perché ci sono pure le sfumature,
le sfumature, sì. Non solo rosse, anche, infatti qua è, ad esempio in questo caso la penna è blu, ma passa tra blu e viola, perché effettivamente è un blu un po' che vira. Cosa fa questa cosa? Ci sono tante app che fanno questa cosa, adesso noi ne abbiamo fatta una in più. Vedete sotto ci sono i codici RGB, quindi rosso, verde, blu, fa vedere come è calibrato il colore, diciamo, come che livelli di colore sta vedendo. Sotto intravedete questo switch auto invio ogni 3 secondi, che se attivato, adesso oggi non lo vediamo, lo vedrete a Vicenza, incomincia a mandare questi dati, quindi l'aggiornamento del colore, quando il colore cambia, quindi sono nel momento in cui il colore cambia rispetto a quello precedente, lo manda ad un server IBM S400 che lo riceve e viene il risultato, cioè quindi il nome del colore, viene visualizzato, verrà visualizzato su un terminale Videotel collegato per l'occasione a Wi-Fi, al Wi-Fi della fiera in questo caso. Questo appunto per far vedere come da un telefono del 2025 riusciamo a far arrivare i dati fino ad un Videotel del 1983. Sì. E appunto il Videotel poi lo vedrete a Vicenza, quindi...
Sì, poi faremo un video proprio in contesto.
Sì, poi verrà fatto un video, eccetera, eccetera. Sarà 28, 29, 30, che giorni sono in settimana?
Allora...
Scopriamoli insieme. 28 è martedì, mercoledì, giovedì.
Sì,
di ottobre.
Aspetta. Sì, perché c'è.
Quindi c'è di mezzo un mercoledì, faremo un flash di giro di boa
direttamente.
Potremmo
fare una diretta,
sì,
una cosa più.
Speriamo di non riuscire a farlo, perché vorrei dire che saremo troppo occupati a vendere i nostri sistemi, i nostri servizi.
Non ce la faremo.
Quindi se ci vedete in diretta mercoledì vuol dire che non stanno.
Ho appena ammazzato il microfono comunque adesso.
Sì, tra l'altro nel frattempo siamo tornati ai nostri microfoni standard, sperando che funzionino meglio di prima. Ok, studio di architettura.
E adesso passiamo alla noia, così.
E cerchiamo di fare alternato, no? Parliamo di tante cose oggi.
Sì, no, praticamente mi hanno dato una grafica da montare, perché diciamo che il mio lavoro principale, posso fare la grafica web, ma principalmente mi occupo del front-end, quindi di assemblare, diciamo, le grafiche che mi danno. La difficoltà in realtà di questo sito qua, perché non posso mostrarlo purtroppo, perché anche lì è un sito in subappalto, quindi non posso mostrare immagini.
Voi immaginatelo però.
Sì, nel senso è un sito molto semplice, però la difficoltà in questo caso è che deve essere quello che si chiama pixel perfect, cioè che deve essere esattamente proporzionato sulle diverse risoluzioni e somigliare sempre alla bozza che mi è stata fornita. Non è che uno non lo faccia di solito, perché di solito quando fai i siti provi sempre a stare nelle proporzioni da desktop a mobile, però in questo caso è proprio non ha delle impaginazioni standard, ha dei blocchi un po' di qua, un po' di là, e praticamente devono sempre stare allo stesso posto a prescindere. Il footer, per esempio, è sotto bianco, ma non deve mai passare sopra, quindi devi sempre ridimensionare il tutto. Poi di particolarità invece tecniche, oltre a quella, si usa questa nuova formula di tenere la parte sinistra fissa e a destra scorrere, che in questo caso, e lì abbiamo fatto anche un sistema di tag invece sulle categorie,
sì,
per fare una specie di filtro automatico, per cui una scheda di un immobile può avere diverse categorie. E quindi quando io vado a selezionare la categoria nel menu, in automatico praticamente poi mi fornisce tutte le schede immobili che hanno quella categoria o due o tre categorie diverse addirittura.
Sì, possono avere più tag, appunto più categorie assegnate, e quindi rientrare gli stessi elementi in diversi.
Sì, invece di usare una ricerca si usa una specie di selezione di filtri tramite tag, e quindi da lì io seleziono per esempio Milano, appartamento e balcone, per dire, e quindi lì mi dà tutti gli appartamenti che hanno il balcone, che sono trovando a Milano e così via, senza andare a fare una ricerca, perché comunque sono architettura, diciamo, sono immobili piuttosto. di lusso, quindi ovviamente sui siti di questo genere ci sono molto meno immobili che su immobiliare.it,
sì.
Quindi c'è molto meno da fare in questo caso. E, no, quindi questo sarà poi online e poi vedremo poi se potrò mostrarvelo ufficialmente, perché questo è il subappalto, cioè può esserci sempre quello nascosto del tutto e può esserci quello che mentre ci lavori non viene mostrato e poi però col cliente si può capire, decidere di illustrarlo lo stesso.
Sì, sì, di farlo vedere, certo.
Sì.
Poi voto online, allora da qualche anno, da parecchi anni, per il conto di un cliente, gestisco, ho realizzato e gestisco un sistema di rinnovo delle cariche societarie per un'associazione. Ecco, siamo vaghi, perché questo qua non è che si possa dire. Infatti ho preparato una versione per far vedere appunto chi ci guarda nel video.
Sì.
Vale, nel dubbio comunque, anche perché poi ci sono le votazioni, sono sempre una cosa un po',
sì, è vero, è vero,
delicata. Quindi nel dubbio io ho preparato, ho modificato la schermata della scheda elettorale che viene utilizzata per candidati fasulli,
sì,
giusto per farvi vedere di cosa stiamo parlando. Questo sistema, questo è appunto un esempio della scheda elettorale, quella che si trova di fronte il socio di questa associazione che deve votare per l'elezione del nuovo direttivo, e ha diverse particolarità. Innanzitutto è semplicissima da utilizzare, perché anche su schermi touch, questo considerate che è una interfaccia abbastanza vecchia in
sì,
realtà,
sì, tantissimo,
perché è da un bel po' che è in uso questo sistema, ogni due anni viene rinnovato il direttivo.
Almeno 10 anni, penso, più o meno,
sì,
siamo lì.
Sì, circa una decina di anni. Nella sua semplicità è ancora attuale, si può utilizzare sempre da cellulare, tranquillamente, naturalmente viene stretto in questo caso, l'interfaccia rimane la stessa, si possono consultare il curriculum del candidato, il suo programma elettorale in PDF, sono visualizzabili, certo, online. Si possono selezionare 1, 2, 3, adesso qua in questo caso se ne vedono soltanto 3 perché ho messo 3 candidati finti, diciamo, però si può regolare, si può fare fino,
sì,
a 4 preferenze, 5, quanto si vuole, si procede al voto e viene registrato immediatamente, poi c'è un sistema di esportazione delle preferenze per cui in un secondo dopo che finisce la votazione si hanno i risultati di come è andata. Un'altra particolarità che ha questo sistema è che è in single sign-on, quindi è in autenticazione, diciamo, condivisa con il sito dell'associazione.
Sì.
Quindi i soci che entrano prima di votare sul sito si autenticano,
sì,
e poi possono andare direttamente al voto senza avere delle nuove credenziali.
Sì, c'è uno scambio di dati tra un sistema e
c'è
l'altro.
C'è uno scambio di dati tra i due sistemi, quindi nel momento in cui faccio login sul sito con i dati che ho sempre usato, poi posso andare direttamente a votare senza dover avere nuovi password,
sì,
diversi, eccetera. Avremmo potuto anche farlo con lo SPID a un certo punto. C'era, non per questo sistema, ma per lo stesso cliente, tempo fa si era parlato di implementare lo SPID per appunto non dover dare neanche nessuna autenticazione. Quasi tutti gli italiani ormai hanno lo SPID o la carta d'identità,
sì,
elettronica, la CIE, quello che vogliamo, e si poteva fare, però c'erano poi delle difficoltà burocratiche, quindi dal punto di vista tecnico ce l'avamo praticamente pronto, ma non si è concretizzato. E quindi questo è uno delle tante cose che facciamo, quindi tra le varie,
sì,
cose anche il voto,
sì,
online.
Delle cose che sembrano semplici ma in realtà è un po' più complesso, però effettivamente facilita tutto, perché non devi rifare tutto il sistema, duplicarlo più che altro.
Sì, sì.
Cioè quello, il single sign-on, la cosa, ti eviti di duplicare cose. E
le persone sono più contente perché poi non devono ricordarsi del nuovo password,
no,
ne basta,
sì,
una, quella dell'associazione, e sono a posto. E lo stesso sistema, sì, saranno ogni due anni, mi sembra, si faccia questa votazione, quindi va avanti da una decina di anni senza sostanziali,
sì,
differenze,
no,
ha sempre funzionato bene, speriamo, incrociamo le dita, funzioni bene anche questa volta, e quindi diciamo una storia di successo che portiamo
da un bel po' di tempo,
caso,
sì. Poi
andiamo velocissimi.
Allora,
3 Dragon Store.
Adesso andiamo sulla stampa 3D. Delle figurine, ma figurine importanti, solo che io sono molto meno esperta in questo che in tecnologia in realtà.
La consulta, ne parliamo per due cose diverse, perché
sì,
adesso parliamo per questo problema, non è stato in realtà un vero problema, però questo, diciamo, inconveniente di sicurezza, chiamiamolo sì, così, sì. Relativo appunto alle registrazioni fasulle, allo spam, eccetera, e poi sempre riguardo lo spam per captcha.
Sì, magari mettiamo il sito comunque, così almeno vedono l'argomento.
Sì, 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 vai, vai. Tanto
no, praticamente allora io di solito uso un plugin di sicurezza su WordPress che si chiama WordFence. Quindi WordFence mi ho sempre un alert che mi dice quando entrano l'utente amministratore o quando si creano degli utenti. Ultimamente, qualche mese fa, ho iniziato a vedere che gli utenti iniziavano a aumentare un po' troppo, ma in modo anomalo, perché questo lo capisci dal ritmo di iscrizione, cioè non è possibile che tutta questa gente faccia insieme questa cosa su un e-commerce soprattutto, perché l'e-commerce comunque vanno pubblicizzati, è un po' più difficile da gestire. E a questo punto manualmente ero andata io a cancellare tutti gli indirizzi, perché spesso praticamente questi bot fanno degli indirizzi molto simili, che iniziano con cifre e lettere, quindi che non hanno senso e che si assomigliano uno dopo l'altro.
Sì, sono quindi abbastanza fai una facile da riconoscere, anche se non è immediato, però ragionandoci un attimo.
Fai una cancellazione, bom. Quindi per fermare questa cosa, bloccarla temporaneamente, avevo usato un plugin che a pagamento, quindi che per un po' mi ha coperto le spalle, diciamo, e da lì poi ho detto, poi dovrò effettivamente mettere una patch definitiva di questo problema. Quindi lo sappiamo cosa sta succedendo. Oggi stavo rimuovendo giustamente i nuovi iscritti fasulli, perché si riconoscono facilmente. E poi abbiamo aggiunto un nuovo plugin che è WP Armor, che praticamente adesso bloccherà tutte le entrate di registrazione indesiderate. Se tu vuoi spiegare il concetto, come funziona.
Le blocca in modo molto divertente, con un sistema che è nato, diciamo, tempo fa, e non se l'ha inventato WP Armor, però nella sua semplicità appunto funziona molto bene. Usa un honeypot. L'honeypot vuol dire il contenitore del miele, vorrebbe dire, per beccare lo spam. Cosa fa? Semplicemente aggiunge un campo nascosto a tutti i form praticamente del sito. L'utente non lo vede e quindi non lo compila, e riesce a inviare il form e tutto funziona bene. Il bot automatico che entra sul sito e cerca di compilare tipicamente tutti i form che trova per mandare spam, appunto, per iscrivere utenti finti, mandare contatti di spam al gestore del sito e così via, automaticamente cerca di compilare tutti i campi, dando per scontato che quando c'è un form, nel dubbio, meglio compilare tutti i campi.
Sì.
Quel campo però, se viene compilato, capisce che è un sistema automatico che lo sta compilando e quindi blocca l'invio del form. È un sistema davvero molto molto semplice, non è perfetto come tutti i sistemi.
No, perché poi ovviamente gli spam, cioè i bot imparano. Chi li programma fa in modo che imparino come superare delle cose. Come prima si metteva il captcha con i numeri, poi anche per addizionare cose così, poi alla fine uno più uno, poi entra.
L'intelligenza artificiale chiaramente, il bot entra e fa 5 più 1, 6 e te lo compila correttamente. Quindi invece nel caso di un form con un campo, con un nome un po' particolare, che però non è che si chiama anti-spam, quindi anche l'intelligenza artificiale potrebbe rimanere fregata e compilarlo. E risolve buona parte del
problema. Diciamo che il problema è che ultimamente i siti sono molto più soggetti a attacchi, che abbiamo notato questi ultimi 2 mesi, soprattutto forse 3, che proprio c'è un aumento abbastanza imponente di pirataggio sui siti. Quindi effettivamente adesso abbiamo un po' più di occhio su quello. Ovviamente essendo velocissimi e avendo anche altri lavori in corso, uno sa cosa succede e ovviamente nel frattempo si aggiungono tipo 10 pagine di utenti che dice vabbè, adesso me li tolgo io. In realtà si potrebbe fare in modo di vedere negli ordini chi ha comprato, fare un paragone con le email utenti e andare a cancellare in una botta sola.
Sì, si potrebbe fare tutti quelli inattivi o che sono registrati e non hanno fatto niente.
Sì, poi con l'intelligenza artificiale riesce a allenarlo per dire guarda, riconosci questo indirizzo come bot, riconosci questo indirizzo che ha fatto gli ordini, fai un paragone, perché per esempio magari uno non ha fatto l'ordine ma un utente vero. Quindi riesci a
però
capire.
Però allo stesso modo anche un utente vero che magari si è registrato un anno fa, non ha mai fatto niente, magari ha anche senso, magari
sì, sì, no, lì ovviamente li tolgo a mano. Volendo si può effettivamente creare, poi esisterà magari qualche plugin che lo fa d'altronde, un sistema per poter togliere tutti i contatti finti. Quindi Massimiliano, non ti preoccupare, ci sto lavorando, solo che lo vedevo questi giorni, ho detto, per questo poi ti ho scritto, mi sono detto oggi inizio a togliere questi utenti, abbiamo bloccato tutto, quindi nei prossimi giorni dovresti essere a posto e non aveva problemi. Anche lì un sito che praticamente abbiamo fatto da un po', stavo un po' osservando la situazione, perché è un sito in lingua inglese, perché aveva i clienti su Etsy che erano maggiormente esteri, che è molto più difficile da posizionare di un sito scritto in italiano, per assurdo. E quindi lì adesso ci sentiremo anche, perché ho bisogno di ricapire, adesso che abbiamo lanciato il sito le idee chiare sono più chiare per entrambi, e quindi dovremo parlare, capire un po' dove vogliamo posizionarci meglio e fare in modo di aiutare il sito a trovarsi dove vogliamo che sia cercato.
Sì.
E questo è un lavoro che ovviamente si fa insieme al cliente, insieme anche agli strumenti Google, chiaramente, però principalmente più una cosa, un lavoro di pancia inizialmente, e poi si fanno magari delle considerazioni su vedere, fare pubblicità, capire anche come guadagnarci senza perderci, perché fare gli annunci Google ci guadagni ma puoi perderci, quindi devi capire un pochettino i flussi, come li puoi migliorare.
Sì, quanto a fronte della spesa si riesce ad avere di ritorno.
Sì,
più che altro
sì,
quello,
sì,
se ho tanto ritorno posso anche spendere molto di più, quello sì, è evidente. Sempre sfruttando sempre 3 Dragon Store, perché è il primo sito su cui abbiamo implementato questa modifica, che nasce da ReCAPTCHA. ReCAPTCHA è la soluzione di Google che esiste da tanti anni, ne abbiamo già parlato,
sì,
anche di questo.
Sì, il codice di sicurezza prima di mandare un form.
Quello che stavi dicendo prima, sì, tu. Sì. Quel classico, ricopio i numeri visualizzati, c'erano questi numeri tutti storti, no? Li vediamo l'altra
settimana. Sì, c'è anche l'audio per ovviamente...
O l'audio per chi non può vedere bene.
Anche, io ho sempre usato in realtà, infatti, perché qualche volta io non capivo le lettere, ho detto
anche
vabbè, mi faccio
vedenti,
dire...
Anche i normovedenti avevano difficoltà a capire delle volte questi numeri. Adesso questa cosa non c'è più praticamente, ReCAPTCHA è quello che tanti di voi avranno visto, non sono robot. Quello che si clicca sulla spunta.
Quello che odiamo tutti.
Che sembra una cosa stupidissima, ma in realtà fa tutta una serie di ragionamenti su quel click, su quello che si è fatto prima, sì, i movimenti del mouse o del dito sul schermo del telefono, per capire se effettivamente quell'azione è stata fatta da un essere umano o meno. Che va benissimo, anche quella non è una soluzione perfetta, perché un po' di spam passa lo stesso, sì, però era una di quelle più utilizzate. Purtroppo Google sta cambiando anche per questo servizio i termini d'uso, le modalità di accesso. Questo è un servizio che è sempre stato gratuito, almeno per volumi, diciamo, ragionevoli di traffico. Comunque il servizio base è assolutamente gratuito e adesso è incominciato ad apparire su tutti i siti che utilizzano, questo ad esempio è il nostro sito, il nostro form di contatti,
sì, ci sta, poi rovina un po' tutta la festa,
ci sta rovinando anche il design, tra l'altro appare però su tutti i siti questa piccolissima nota che dice ReCAPTCHA is changing its terms of service, take action, con il link, che è una cosa, sì, un po' una caffonata dal punto di vista della comunicazione, perché è un messaggio per il gestore del sito e lo mostri a tutti gli utenti,
sì, è un
diciamo,
po' una cosa un po'.
Il cambiamento qual è in questo caso? Google ci sta cercando di dire che tra un po' cambierà il modo in cui vengono rilasciate le chiavi d'accesso per questo servizio, per farla molto breve e semplificata. Yes. Bisognerà registrarsi presso un altro portale che è la Cloud Console, che è un portale estremamente confusionario.
Ah, ma questo è un'abitudine, come Analytics, Madonna, sì. Google Ads, AdWords, tutte queste cose per me ogni volta si viene l'ansia.
Va bene farlo per un sito, bisognerebbe farlo, poi dovremmo farlo per tutti i siti dei nostri clienti che utilizzano quel servizio.
Sì.
Poi leggevo ieri sera, preparando questa puntata, che forse la migrazione alla fine, se non si fa questo take action, potrebbe essere automatica, almeno in un primo tempo. Però comunque vuol dire che qualcosa bisognerà fare. I prezzi sembrano più o meno simili, nel senso che comunque per bassi traffici rimarrà gratuito, però bisogna fare delle operazioni tecniche non bellissime. E quindi ci si guarda intorno. Una soluzione alternativa molto famosa, molto utilizzata da tanti altri siti, è di Cloudflare, che si chiama Turnstile, perché è scritto con la I, quindi per me è Turnstile, non sono sicuro di come si dica. la pagina in cui viene presentato questo di Cloudflare, uno strumento di verifica per sostituire CAPTCHA.
C'è.
È praticamente la stessa identica cosa di ReCAPTCHA, e l'abbiamo già implementato sul sito di Dragon Store.
ReCAPTCHA non è obbligatorio, nel senso sono delle modalità per evitare agli spam di andare a ammazzare tutti i siti, in pratica, nel senso che c'è bisogno di questo filtrino per evitare gli spam, proprio mandare le mail, form,
sì, perché se
non metti
una protezione minima è il disastro.
Sì, sì, tutti vedono Google, tutto. Quindi magari pensano che sia solo questo, perché a destra d'altronde c'è il V3.
Sì, perché è ancora attivo per alcune funzioni.
Perché la differenza è che praticamente uno è per proteggere il form, l'altro protegge un po' tutto sul sito, però non basta, perché poi giustamente c'è stato installato WP Armor nei plugin anche lì per proteggere le registrazioni, che uno dice: ma perché? Allora, se io uso una cosa lì devo usarla diversa là? Purtroppo spesso è così, perché sono attacchi diversi.
Qui comunque verifica che sia un umano, qua viene in inglese perché questo computer che sto usando è in inglese, siamo sulla versione inglese del sito, quindi lui capisce anche in che lingua e serve la lingua corretta. Funziona in modo identico a ReCAPTCHA, quindi io devo soltanto mettere la spunta qua. Adesso ce l'ho aperto da un'ora, funziona ancora forse. E mi valida, a questo punto posso inviare in questo caso il form di contatti. Sì, qui ancora si vede ancora ReCAPTCHA, perché oggi pomeriggio abbiamo installato Cloudflare, ma ci sono ancora
ma in realtà si potrebbe lasciare per altri motivi, nel senso perché comunque ci sono delle mail libere che puoi fare, l'info che vediamo, l'info sono per esempio la piaga di ogni sito.
Sì,
perché uno non mette il form ma mette la mail, quindi dalla mail invece può arrivare anche lì di tutto e di più.
Però purtroppo una volta che arrivi sulla mail, oppure se indovini, non c'è CAPTCHA che tenga, perché manghi la mail e lì non si può fare, fare più niente.
Non c'è via di CAPTCHA, come si dice.
I vari sistemi di posta, tra il primo Gmail, hanno provato a fare dei sistemi.
Invertire le mail o c'erano delle cose
facevamo, cose
assurde.
Quindi non c'è cura per lo spam.
O la mail
però
senza il link, anche per fare in modo che tu lo dovessi proprio copiare e incollare.
Anche sì.
C'è anche questa cosa qua. Poi cioè non ho tantissime.
Ci hanno provato in tutti i modi, però non è un po' come dire: non c'è rimedio contro il ragazzino che ti lancia la pietra contro il vetro, perché quando sei esposto. Sì. La prima pietra te la prendi, poi puoi riparare.
Lì comunque qui è il tipico esempio che un sito tu lo fai, lo concludi e lo lasci poi andare, però in realtà, visto che ci sono queste novità, lo devi riprendere. Ovviamente ci sono queste diverse cose che appaiono che magari non devono stare insieme, e quindi devi ripensare a come fare le cose. In pratica dici: ok, questo ho protetto, questo ho protetto quell'altro, e poi fai una specie di media a capire se devi lasciare il terzo o toglierlo, quindi ti rifai un po' un lavoro di analisi poi.
Sì, un po' di, cioè, lo seguiamo sempre un sito dopo che l'abbiamo messo online, che sia un e-commerce, che sia anche una web application, che può essere un gestionale.
Sì, sì, con i tempi che abbiamo ovviamente.
Perché naturalmente non ha senso mettere una cosa online e poi abbandonarla.
Sì.
Beh, intanto il cliente deve seguirla chiaramente, sì, sì. Però a volte succede, mi è capitato, oggi ci scrive un cliente, agenzia immobiliare, che mi segnala che non arrivano più le mail dal sito. Ma perché questo? Perché è cambiato sono cambiate le impostazioni sul server di posta, che non dipendono da noi.
Anche questa è un'altra cosa ancora.
E devi cambiare le impostazioni di invio del sito in modo che siano conformi ai nuovi requisiti.
E questa è cosa che devi sapere di tuo, quindi anche oltre a fare, diciamo, il nostro lavoro tradizionale, dobbiamo sempre aggiornarci sulle notizie.
È come questa di ReCAPTCHA, di punto in bianco vedo comparire un avviso, dico: qua e bisogna attivarsi, non si può
stare
tranquilli.
Sì, devi sempre seguire questo, perché se no non ci stai dietro alle cose in pratica.
Allora, a dispetto della nostra scaletta super abbondante di oggi, siamo riusciti a dire
sì,
tutto.
Sì, sì, siamo anche nei
tempi. Anche nei tempi, quindi siamo stati bravi.
Sì, perché sono stata praticamente un po' troppo riassuntiva nella mia parte del sito. di architettura,
ma anche perché
ma...
non potendolo far vedere.
È perché dovevo
momento.
Dire che non avevo usato plugin, che avevo fatto a mano, ma che i plugin in realtà ci, cioè non è che il plugin sia una cosa che si installa sempre da fuori, ma è sempre codice puro di piccole cose che aggiungi, quindi sì. In questo caso nessun plugin da fuori, ma fatto da me. Ecco, che questa anche, è una cosa di cui mi vanto molto.
Anche un sito comunque semplice come struttura, ha queste cose come i tag, la categorizzazione, poi c'erano delle cose di interfaccia che sì. Non abbiamo potuto vedere, che comunque hanno preso il loro tempo.
Comunque mi sono abituata all'altro microfono, sto battendo da un'ora sul microfono qua, devo smettere di muovere le mani. La francese che muove le mani ovunque sono io.
Sì, per sfatare il mito degli italiani. Ok, è tutto. Adesso noi prossima settimana sarà il 15 di ottobre.
Quindi siamo ancora
siamo regolarmente qua. Vi ringraziamo come sempre di averci seguiti. Mi voglio scusare con chi ci ascolta in podcast perché abbiamo postato, responsabilità mia, settimana scorsa le due puntate, quindi l'ultima ma anche quella precedente insieme. Sì. Perché mi ero dimenticato di postare la settimana prima, quindi avete visto.
Non hanno dormito questi qua, sicuro.
Chi ci ascolta in podcast è rimasto veramente spiazzato nel dire ma non fanno più per una settimana. Quindi, vabbè, però è comunque giusto scusarsi. Invece questa puntata verrà regolarmente postata in modo tempestivo. Vi diamo appuntamento quindi la prossima settimana. Grazie a tutti e buona serata.
Ciao.
Ciao.